molto bello. Paolo De Paola, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Senti, ti
Bello, bello
porto.
perché è bello.
No, tutto molto bello, nel senso, vabbè, niente, una piccola digressione su un messaggio vecchio nella mia testa. Abbiamo in rosa 28 giocatori, ci scrive Vincenzo da Acquasparta. Se togliamo Jalo Arthur, Kostić e Milik, non abbiamo bisogno di comprare nessuno. E qua secondo me un po' ti faccio sobbalzare. Con questa rosa Allegri vincerebbe lo scudetto.
Ma sì, cioè, è sempre facilissimo. Dunque, se con questa rosa vincerebbe, ma perché non lo ha vinto con rose ancora più forti nei 4 anni precedenti della sua gestione?
Dove c'era Di Maria, c'era Rabiot,
Cioè,
c'era ancora
mi
Chiellini.
sembra un autogol. Io devo dire la verità, non, l'ho sempre detto, io critico un allenatore per quello che fa, ma se fa bene. Perché lo devo criticare? Anzi, lo esalto e sottolineo le cose positive. Se Allegri dovesse far bene, a me mi sembra che ci sia tutto un movimento d'opinione per riportare Allegri in auge. Allegri è stato un grandissimo allenatore che ha fatto benissimo per 5 anni consecutivi alla Juve e per uno precedente al Milan. Dopodiché si è spento, cioè il secondo Allegri arrivato alla Juve è stato disastroso e i danni che si pagano adesso dipendono anche dalla sua mala gestione. Ora, hai voglia di vedere nel Milan di adesso dei segnali di crescita? Leao, oggi leggevo l'intervista di Leao che dice ah, con Allegri è cambiato tutto. Ma caro Leao, ma prima quando c'erano anche i tuoi amici portoghesi non era lo stesso cambiato tutto con Fonseca o con Seixal con i quali ti potevi intendere bene? No, cioè da Leao che proprio è il massimo come dire, dell'indisciplina per quanto ha riguardato la gestione del Milan negli ultimi anni, non mi aspetto parole così facili. Parole che possono esaltare questo allenatore ci saranno, ma fra 3 mesi, ci potranno essere, ma fra 3 mesi. Aspettiamo prima
Giusto.
di vedere il Milan all'impatto con la concretezza. Perché dico che la Juve paga ancora gli errori di Allegri? Perché noi vediamo la massima confusione anche nel numero appunto della rosa. Perché? Perché si è creata una rivoluzione proprio per smantellare quello che aveva fatto, barra non aveva fatto Allegri nella sua gestione. Smantellare anche una mentalità di spogliatoio sbagliata e anarchica. La rivoluzione è stata troppo forte e secondo me adesso si sbaglia nuovamente. Perché? Perché fare una rivoluzione sulla rivoluzione richiede comunque uno sforzo sovrumano nella vendita dei giocatori, nella gestione dei riscatti. E soprattutto in quello che deve essere, come dire, veramente l'obiettivo di questa stagione, il target, creare un'identità di gioco e un'identità di squadra, che è quella che non ha creato Allegri, che non è riuscito a creare Motta per una rivoluzione troppo forte e che ancora latita appresso alle cessioni, agli acquisti e ai riscatti. Questo è il momento confusionale della Juventus di oggi.
Sono assolutamente d'accordo, anche perché purtroppo la confusione poi regna non soltanto in società, ma anche nella testa dei nostri ascoltatori, comunque dei tifosi della Juventus in generale, che poi sperano, si immaginano, vorrebbero determinati giocatori senza poi magari rendersi conto che sono nomi difficilmente avvicinabili. Il problema grande continua ad essere l'inesistenza di un DS?
Ma assolutamente sì, allora io dico la verità, poi spero ecco, che Comolli, io non sono mai come dire, prevenuto nei confronti di nessuno, spero che Comolli in qualche modo cancella questi miei cattivi pensieri, ma io dico la strategia della Juventus adesso qual è? Allora, anche se dall'alto ti dicono che era tutto sbagliato quello che era stato fatto prima, cioè Giuntoli, gli acquisti, Koopmeiners, Diego Gonzalez, eccetera, eccetera. Ma tu fatti tu un'idea, tu Comolli dico, fatti tu un'idea su quello che può essere salvato e imponila anche alla proprietà, perché non può essere che siccome la stagione è stata bruttina, anche se c'è stata poi alla fine la qualificazione in Champions, ma non è che devi buttare per forza tutto a mare. Cioè io è questo che non capisco, cioè dico fai magari degli inserimenti mirati, conferma alcuni giocatori che sono stati buoni, concentrati molto sul centrocampo perché manca secondo me una pedina fondamentale al centrocampo, un giocatore di gamba, di testa e di pensiero, uno Hjulmand, un qualcuno che possa farlo, so che è una cifra, costerebbe una cifra spropositata, ma lì, La difesa, arroccati attorno a Bremer e vediamo come andrà il ritorno di Bremer, come anche quello di Cabal. Hai già, diciamo, 2 su 4, ma soprattutto un leader che si chiama Bremer. A centrocampo ho detto, e in attacco, Núñez, vuoi prendere Núñez? Va bene, affiancalo a David. Tieni anche però Colomouani, cioè fai questi 3-4 inserimenti. È vero, sembra una cosa, diciamo, esagerata o perlomeno fuori dalle mire e dalle possibilità di una Juve che sta pensando affannosamente a una cifra sproporzionata per i riscatti che supererà i 100 milioni e soprattutto alla vendita barra svendita di giocatori che appunto sono stati bocciati dalla stessa Juventus. Ma questo, ribadisco, è un'altra azione, come dire, boomerang da parte della Juventus. Se tu bocci dei tuoi giocatori e li vuoi rivendere, ma a che prezzi li rivendi? Se fai questi ragionamenti su Nico Gonzalez, su Kop Meiners, che magari rimarrà, se lo fai su Vlahovic, come li vendi questi giocatori? Li svendi?
Ma è stato spesso infatti oggetto di critica questo voler sottolineare esageratamente, no? Il mettere, non dico fuori rosa, però comunque il già definire giocatori che la Juventus non avrebbe utilizzato, su cui non avrebbe creduto poi per la prossima stagione, che alcuni la vedono come una venghino signori venghino pronti ad acquistarlo, altri invece la vedono come una svalutazione, appunto, come abbiamo anche raccontato tu.
Ma guarda, ti devo dire, è proprio l'inesperienza, come dire,
e lo abbiamo già visto l'anno scorso, scusami Paolo, perché quanto ne abbiamo parlato di quella di come alcuni giocatori, mi viene in mente Chiesa in particolare, magari avresti potuto, insomma, guadagnarci qualcosa di più se non avessi detto da subito che non lo si voleva vedere neanche in cartolina,
ma non
praticamente.
Solo Chiesa, cara Giulia,
ma mi è venuto in mente Chiesa così adesso.
Anche Ken, anche Fagioli stesso.
Ken, cioè, mamma mia.
Com'è che è possibile che Palladino rivitalizzi Ken e Fagioli? E com'è possibile che i giocatori che sono andati via abbiano quasi tutti fatto bene? Beh, insomma, anche questo, ma perché? Perché, ribadisco, allora io faccio un discorso di, nemmeno inesperienza, proprio di mancanza di passione che esiste fra i due cugini, perché è là il problema, cioè nella proprietà, perché la proprietà non può essere assolutamente accusata di non aver messo i quattrini. La società, la proprietà ha messo 1.100.000.000 di aumenti di capitali, nessuno ha messo tanti soldi, quindi l'attaccamento alla società c'è, ma che cosa c'è di differente, per esempio, la passione? La passione che guida anche in qualche modo le persone a cui dai delle deleghe. Voglio dire, se Andrea Agnelli arriva e prende Marotta, anche se suggerito da John Elkann, va benissimo, ma ti ha creato una struttura intelligente di un presidente che ha passione vicino alla squadra e che quindi anche, diciamo, riesce a farsi carico delle cose di mercato che nascono dalla passione, sia negli acquisti sia nelle cessioni. Ma se tu pretendi di trattare la Juventus come un'azienda normale, quindi con l'amministratore delegato, il direttore generale, il presidente, che sono persone che bene o male non sono di prima fascia, almeno questi ultimi che sono arrivati, e anche per quanto riguarda gli amministratori delegati e i presidenti, sono, sì, potranno essere tifosi, potranno essere, come dire, degli appassionati di calcio, ma non c'è quella roba che si crea, per esempio, al Napoli tra De Laurentiis e l'amministratore delegato, anzi il direttore generale del momento, in questo momento in Manna. Due persone, non c'è bisogno di 5-6 persone, c'è bisogno di un presidente appassionato di calcio e di un direttore generale esperto. Persino Tare alla Juventus sta facendo,
Milan.
Sta facendo cose migliori di Comolli. Comolli si sta inventando questo ruolo in attesa di un direttore sportivo che manca come il pane. E allora io dico, perché questo continuo inseguire un'organizzazione d'azienda che non ha niente a che vedere col calcio? E questo è il difetto e il problema. È una gestione e una organizzazione di un'azienda che non ha niente a che vedere col calcio.
Allora, leggo anche quest'altro messaggio. Se ci fosse italiano ad allenare la Juventus, Vlahovic sarebbe andato via, Colomoani avrebbe giocato al suo posto. Tudor non ritiene che Vlahovic e Colo possono giocare insieme, per cui Colomoani e David li potremo vedere appunto insieme. L'unica cosa da fare sarebbe cambiare modulo, ce l'hanno a morte col modulo, i nostri ascoltatori, con un 4-3-3 avremmo visto un altro Vlahovic e un'altra Juve.
No, e guarda Giulia, adesso qua arriviamo al tarlo di cui parlavo prima. Nello spogliatoio della Juventus si è creato negli ultimi anni, ma seminato anche da predecessori importanti come Chiellini e Bonucci, per fare due nomi, una sorta di disinteresse per la coesione di squadra. Cioè, nel momento in cui poi Chiellini e Bonucci hanno abbandonato, erano gli ultimi anni, arrivederci e grazie. Dopodiché, che cosa è rimasto nello spogliatoio della Juventus? Nulla. Ma lo vediamo anche dalle grane che stanno sollevando alcuni giocatori, tipo Douglas Luiz, tipo Vlahovic, mi aiuti tu, ce ne sono altri due o tre, anche Nico Gonzalez.
Nico
Insomma,
Gonzalez,
ci sono dei giocatori che
UEA, c'è
stanno.
anche questa
UEA, ecco,
questione,
UEA,
UEA, la questione
grandissima,
UEA è
brava, mi sfuggiva
clamorosa.
quelli. Ecco, allora io dico, che cosa non si è creato nello spogliatoio? Cioè, quella che era una coesione attorno alla famosa BBC, quindi quella che era un'identità italiana molto forte, ma anche di qualità, quindi io non mi fermo solo all'essere italiani, ma la qualità, non c'è più nello spogliatoio della Juventus. Qua ognuno pensa a se stesso, ogni giocatore si porta il suo bel procuratore e pensa a se lo fanno giocare, non lo fanno giocare, se può stare in questa squadra, se può andare via. È questo che manca. Cioè, non c'è stato un collante nello spogliatoio e mi dispiace. Diciamo, dover sottolineare che tutto questo è cominciato con Allegri. È Allegri che ha creato questa situazione, dando non solo delle responsabilità, ma o delle condanne o delle approvazioni a dei singoli giocatori che, messi in campo come figurine, poi hanno pensato a se stessi. Da lì è cominciato lo sfaldamento di questa Juve, che adesso si traduce appunto in singole entità che non hanno nulla a che vedere tra di loro. Ognuno in questa barca pensa a se stesso. Nessuno pensa al gruppo, nessuno pensa alla squadra. E allora io dico un appello, caro Comolli, pensa a creare un'identità di squadra, un sentimento Juventus, un sentimento comune. E lo vuoi fare attorno a Bremer? Fallo attorno a Bremer. Ma io non vedo né leader né giocatori simboli che possano in qualche modo aggregare questi interessi. Ed è qua che manca proprio la Juventus ed è questo il tarlo dello spogliatoio. Singole entità che non fanno squadra.
C'è però poi chi vuole, siamo arrivati in chiusura praticamente, sottolineare più che il discorso su Allegri, il discorso sull'aver sbagliato completamente valutazione forse su Thiago Motta, ci dice Giovanni da Palermo.
No, cioè io dico questo, proprio perché diciamo Thiago Motta aveva bisogno di discepoli, perché ci sono gli allenatori che hanno bisogno di discepoli, uno su tutti è Gasperini, e allenatori che invece sono talmente carismatici che riescono in qualche modo a mettersi sullo stesso piano, se non più in alto, del grande campione. Cioè Motta era troppo inesperto perché a Bologna puoi fare il discorso del maestro e tutti ti seguono. Alla Juventus hai provato a fare lo stesso, ma le personalità in campo non ti hanno seguito.
Eh no.
Anche per delle scelte importanti che hai fatto. Vedi la vicenda Danilo, che ha creato comunque uno sfaldamento nello spogliatoio, una rottura nello spogliatoio. Allora dico, o fai il maestro, ma devi avere dei giovani discepoli, delle persone che dicono va bene, io se lo seguo poi mi valorizzo. Ed è successo così al Bologna. Ma alla Juventus devi avere una tua credibilità che devi riuscire a mettere in campo convincendo i giocatori che quello che stai facendo è giusto. Quello che ha fatto Conte a Napoli. Perché Conte non si tratta di avere la bacchetta magica, ma si tratta di avere quel carisma da vincente che riesce a convincere i giocatori sulla bontà del suo progetto. Conte è forte per questo, perché riesce a convincere i giocatori sulla bontà del suo progetto ed è vincente. È un allenatore giovane che si inserisce in una squadra storica come la Juventus o ha un supporto fortissimo da parte della società e Giuntoli purtroppo era solo. A Giuntoli è mancato molto un braccio destro, esperto anche di calcio, un amministratore delegato, un qualcuno che in qualche modo riuscisse a dargli un aiuto, un supporto, che era quello di Andrea Agnelli a suo tempo. Questo è mancato alla Juventus. Per cui c'è allenatore e allenatore. Motta, diciamo, con il senno del poi, è stato sbagliato perché è stata fatta una rivoluzione troppo forte, esagerata, è stata cambiata completamente la squadra per sradicare quel problema di spogliatoio che ti avevo detto, e però non è riuscito a farsi seguire dai giocatori. Adesso il farsi seguire dai giocatori, Tudor, quanta credibilità può avere? Il richiamo al DNA della Juventus va benissimo, ma dopodiché Tudor deve essere convincente con i fatti e con le partite nei confronti dei suoi giocatori, e solo lì può avere una chance per essere seguito, altrimenti queste situazioni le risolvi solo con allenatori alla Conte. Cioè, una situazione come questa della Juventus doveva essere risolta con Conte. La Juventus ci ha fatto un pensiero, ma poi ha immediatamente abbandonato l'idea, perché ha capito che Conte avrebbe portato una ennesima rivoluzione con una ennesima spesa molto forte da parte della Juventus. La Juventus ha abbandonato, ha seguito il piano B e ha ricevuto una porta in faccia da Gasperini. Il primo atto, così dicono le cronache, che ha fatto con Molli è farsi dire no da Gasperini. Ma ci rendiamo conto? Farsi dire no da Gasperini vuol dire che nemmeno Gasperini è stato convinto della progettualità di questa Juventus. Che poi
noi non possiamo, direttore, dobbiamo chiudere, che stiamo già sforando nella trasmissione successiva.
Va bene. Quindi, va bene.
Non possiamo che sperare a questo punto che le cose vadano come tutti vorrebbero andassero con Igor Tudor. Ci risentiamo presto. Grazie Paolo De Paola, grazie direttore.